Io ho sempre ritenuto che il microfono ricada, no? Che la discussione sul libro, la presentazione, come volete chiamarla, molto spesso serve più all'autore che non a quelli che ascoltano, nel senso che è stato veramente bravo nel raccontarlo, nel narrare appunto i diversi livelli del volume, che io non so più che dire. Comunque io su due tre cose volevo magari puntualizzare. La prima è questa questione della libertà, che è un po', come dire, la riflessione centrale del libro. È evidente, io non ho mai creduto, ma non per atto di fede o di non fede, ma per, come dire, per letture della storia, insomma, che queste due categorie possano andare insieme. Cioè che l'uguaglianza si sposa con la libertà e che quindi la libertà si sposi con la democrazia. Cioè non è che siano in contrasto, ma sono categorie che hanno obiettivi diversi e modalità diverse di proiezione sul territorio. Intanto la democrazia è uno strumento di governo che si rivolge a tutta la società, quindi è uno strumento sociale, no? La libertà non è mai stata uno strumento sociale, la libertà o è individuale o non è, cioè è l'individuo che ricerca, non c'è una libertà sociale, esiste la libertà degli individui che sommati insieme possono dire beh, quella società è una società libera. E anche per l'eguaglianza è la stessa cosa, tant'è vero che durante la Rivoluzione francese Robespierre vedeva, come dire, all'inizio c'era, non è vero, all'inizio c'era libertà, uguaglianza e fraternità, non era così, era libertà e uguaglianza il motto iniziale della Rivoluzione francese, e Robespierre ci mise in mezzo fraternità perché capiva, perché lui non era, era un grande politico, capiva che libertà e uguaglianza insieme non potevano andare e che quindi devono essere mediate da qualcosa, in questo caso era la fraternità. Questo lo racconta Hullebeck nel suo romanzo, è forse una leggenda, però è una leggenda, come dire, con i piedi per terra, cioè che rispecchia una realtà. E qual è la libertà che noi pratichiamo in una società come la nostra? È una libertà che non punta tanto e non solo ai diritti, che sono importanti ovviamente, anzi li diamo per scontati, che noi viviamo in una società dove i nostri diritti siano rispettati, i diritti del voto, no? I diritti del cittadino, eccetera, eccetera. Ma è una pratica di libertà che io chiamo, come dire, concreta, che si proietta sul territorio e che ha come obiettivo quello di attraversare il territorio senza ostacoli e senza responsabilità. Quella che alcuni filosofi definiscono libertà negativa, negativa nel senso che nega la responsabilità di questo tipo di libertà. Ma qualcuno potrebbe dire, ma non è che la mia libertà si ferma nel momento in cui inizia la libertà dell'altro, se no sarebbe qualche altra cosa. È vero, ma dice Isaiah Berlin, che è un autore non sospetto, un grande filosofo liberale, sarà pur vero questo, che la mia libertà si deve fermare quando inizia la libertà dell'altro, ma se non mi fermo nessuno può dire che io ho più libertà dell'altro. Quindi non è una pratica, un modo di vivere, un comportarsi all'interno dei territori che è complicato, molto complicato. Perché se così non fosse, se la libertà non avesse questa proiezione materiale, concreta, beh allora anche un prigioniero, anche un carcerato sarebbe libero. Se la libertà si rinchiude nella libertà dello spirito, beh anche un carcerato c'è la libertà dello spirito, e chi gliela nega? Non credo nessun regime più dittatoriale al mondo può negare la libertà di spirito a un carcerato, ma è una libertà, come dire, ridotta. E perché in una società del consumo che ha spiegato molto bene, perché questo tipo di libertà è quella che è, come dire, è fondante, cioè è principale, no? Soprattutto per i giovani, per le culture giovanili, eccetera. Perché in una società come la nostra, e quindi una società del primato del consumo, quelli che sono caduti, poi lì va fatta una riflessione, comunque adesso diciamola così, dato che sono caduti i grandi valori, quelli che regolavano per esempio la mia generazione, ma la generazione di molti di voi, no? La famiglia, Dio, la patria, la religione, che ne so, la scuola, cioè questi grandi valori educativi e non solo educativi, sono caduti, non hanno più la capacità di mediare. Quello che è caduto è la mediazione. Una società del consumo non prevede mediazioni perché è basata sul desiderio, e il desiderio, voi sapete meglio di me, che non vuole mediazioni. Io lo voglio, punto. Se no che desiderio sarebbe se avesse delle mediazioni? Il desiderio non prevede mediazioni. Se io desidero qualcosa, quella cosa o quella persona o quella relazione sociale o quell'affetto, io la voglio e cerco di prendermela. Quindi quei valori che una volta invece mediavano questi desideri, anzi li proiettavano al futuro. Il futuro era diventato una specie di prigione, almeno per la mia generazione, tutto veniva rimandato al futuro, e devi studiare perché così vai a lavorare, devi lavorare così, ti sposi così, c'hai figli, cioè tutto può rimandare al futuro. Il presente non esisteva come tempo storico, anzi era condannabile. Se qualcuno voleva vivere al presente veniva additato come una persona non affidabile. Una società del consumo, e il presente invece è esploso in maniera totale. Se il paradiso c'è qui e ora, se non c'è qui e ora vuol dire che non c'è. Il sole dell'avvenire o sorge adesso o se sorge domani non me ne importa più niente. Cioè è una società proiettata tutto sul presente. Allora, ma che cos'è il presente? È il territorio che attraversiamo. Quindi nei momenti in cui io non posso più rimandare al futuro, non posso, non voglio, non desidero più rimandare al futuro i miei desideri, è chiaro che i miei desideri io li proietto sul presente e li proietto quindi sul territorio. Lì devo trovare soddisfazione. È un po' quello che ricordava lui, è un po', come dire, la filosofia di vita americana, cioè dell'utopia realizzata. Gli americani non è che pensano un'utopia e poi vabbè la faremo, no, l'utopia è vera solo se la realizzo, se no non esiste. Questa è, no, la filosofia di vita americana, che si è proiettata qui da noi in Europa. Se noi dovessimo parlare di una americanizzazione, forse questo è il nucleo centrale dell'americanizzazione dei nostri paesi, cioè il fatto che tutto viene proiettato sul presente, che l'utopia o si realizza o non è, o diventa concreta o non è, non c'è più utopia di fatto. Ecco quindi che il territorio assume in un contesto di questo genere una importanza fondamentale, perché lì proietto la mia libertà, lì proietto i miei desideri, lì proietto le mie utopie, lì proietto tutto. E non a caso i governi delle metropoli sono i governi più difficili del mondo. Il territorio diventa lo scenario di conflittualità estreme, individualizzate, non c'è più il conflitto collettivo, no? Esiste quello che fa, che cos'è che ci fa paura? Che forse le vecchie generazioni non confliggevano, che forse non erano violente. Al mappa hanno fatto due guerre mondiali, i nostri nonni, i nostri padri, quindi di violenza. Ma quello che non facevano è quello che facciamo noi adesso, cioè la violenza è individuale. Quello che ci spaventa è questo, il fatto che tutti i giorni sul giornale noi leggiamo esplosioni di violenza individuale, che sono devianza, che sono follia, chiamatela come volete, che però esplodono continuamente, perché questa è una società che si rivolge all'individuo e quindi l'individuo è quello che compie atti di violenza, no? Ecco quindi l'importanza del territorio, molto più importante di una volta quando noi proiettavamo nel cielo le nostre aspettative, i nostri desideri, no? Noi al cielo, noi, diciamo nella maggior parte dei casi, al cielo ci crediamo sempre di meno e crediamo di più su quello del bene e del male, eh? Crediamo sempre di più quello che si fa qui su questa terra. Quindi, per soddisfare questi nostri desideri, noi dobbiamo avere il massimo della libertà possibile. Nessuno ci deve dire dove ci dobbiamo fermare e dove non ci dobbiamo fermare. È una libertà, come dicevo prima, senza responsabilità, no? Non è una libertà che si pone l'obiettivo dell'autogoverno, no? Come erano le libertà formali, no? Quelle di una volta, no? Il cittadino che si autoeduca, non c'è più. È un consumatore, chiamiamolo così, poi spieghiamo che vuol dire questo fatto del consumo. È un consumatore che consuma tutto. Noi consumiamo tutto, non consumiamo solo oggetti, che questo sarebbe pure il meno. Consumiamo relazioni sociali, consumiamo emozioni, consumiamo affettività, consumiamo tutto, siamo individui, non quelli di una volta, cioè produttori, ma individui distruttori. Noi distruggiamo tutto, noi siamo portati a distruggere qualsiasi cosa, questo vuol dire consumo, attenzione, non è solo andare a spendere al supermercato. E quello è ovvio che è consumo, ma si è talmente introiettata questo fenomeno nelle nostre interiorità, il consumo è un costruttore abnorme di interiorità. Noi quando siamo davanti a internet, davanti al nostro computer, da soli, perché ci si sta da soli, noi ci costruiamo un'interiorità spaventosa, che alla prima occasione deve esplodere, non può rimanere dentro. E che questa interiorità sia costruita sulla violenza, o sia costruita invece sul bene, o sia costruita come volete voi, comunque alla prima occasione esplode. No? Perché lì ce la siamo costruita. E dov'è che esplode? Mica può esplodere nel cielo, esplode sul territorio. E quindi elementi di devianza, elementi di follia, elementi di il conflitto si trasforma in qualcosa di diverso rispetto a una volta, si trasforma, si individualizza, si parcellizza, no? Non a caso la crisi dei sindacati di massa, non a caso la crisi dei partiti di massa, eccetera. Cioè tutto quello che una volta si diceva di massa, oggi non è più possibile, non è più possibile dirlo. Quindi ecco l'importanza di questa libertà, l'importanza per capire, che poi sia importante o meno questo è un altro discorso, però è importante capire che è questo tipo di libertà che si pratica. E questo tipo di libertà non è che pensa al passato, il passato non esiste, non c'è più, e il futuro campa cavallo mio, cioè questa libertà si dispiega sul presente. Io la storia, che una volta quando uno faceva le classi medie, il liceo, cioè era un insegnamento importante, oggi non si studia più, cioè non si sa neanche quello che è accaduto 10 anni fa, insomma, i giovani non lo sanno, non viene più. Questo è in fin dei conti, però è vero che voi vivete a Milano, ma se vi capita di leggere Pasolini, che è stato un interprete formidabile, non solo un grande poeta, scrittore, ma è stato anche un grande sociologo urbano, secondo me. Quando Pasolini scriveva I ragazzi di vita, una vita violenta, e li scriveva all'inizio degli anni 60, lui aveva capito, poi non era d'accordo, ma aveva capito lo sviluppo di queste nuove generazioni, che quando per esempio decidevano di andare a Roma, perché voi immaginate la sterminata periferia romana, soprattutto negli anni 60, non era neanche collegata con i mezzi, quindi questi qui si mettevano in viaggio, magari in 10, 12, 15, per andare a Roma, magari c'era un mezzo che passava in tutta la giornata, o lo prendevi o se saltava devi andare a piedi a Roma erano 15 chilometri, 12 chilometri, non è che era... Beh, quando questi andavano a Roma, già all'inizio degli anni 60, e si volevano dare appuntamento da qualche parte, non è che dicevano ci diamo appuntamento, che ne so, a Piazza Venezia, al Monumento alla Patria, o ci diamo appuntamento alla Chiesa X o al Colosseo, no, si davano appuntamento nei luoghi del consumo, come poteva essere all'inizio degli anni 60. Cioè quando il consumo non era ancora esploso come fenomeno, ma cominciava a esplodere, questi erano gli appuntamenti. Questo già Pasolini lo raccontava nei primi anni. D'altra parte, questa cultura, e questo è un dato storico secondo me molto importante, quando è che nasce? Quando è che il consumo prende il sopravvento e primeggia? Beh, quando io ovviamente posso portare l'esempio della mia città perché la conosco di più, ma insomma per esempio a Roma, ma io credo che sia anche qua così, le periferie romane hanno avuto un'importanza formidabile nella trasformazione culturale della città. Questo non solo ce lo racconta Pasolini, ma insomma ce lo raccontano vari autori di letteratura, e badare bene che leggere letteratura per capire la città è un fatto fondamentale. Vale più la lettura di un romanzo su una città che non 10 trattati di sociologia urbana per capirlo, perché lì c'è la comprensione del fenomeno, questo c'ha la capacità dell'artista di anticiparlo. Bene, questa periferia da cui è abitata da popolazioni di origine diversa, che provenivano dal sud, soprattutto dal sud e dal centro Italia, e che aveva creato delle bidonville spaventose nei primi anni 60, io un po' me le ricordo. Cioè, qualsiasi strada consolare usciva da Roma, incontravi sterminate, altro che quelle che sono adesso, sì, quelle che sono adesso sono ridicole, incontravi sterminate bidonville di gente che, di sfollati che ancora allora non avevano trovato casa, di gente che cercava lavoro, eccetera. Beh, lì, come dire, è stato il crogiolo, lo sviluppo di una cultura antropologicamente, come dicevo, diversa, che ha creato un uomo nuovo nel bene e nel male, no? Che non aveva più nessun aggancio con la storia, che ne sapevano questi della storia? Non avevano più nessuna cognizione di un passato, perché non è che avevano studiato o avevano cultura, dove il primato del denaro era al primo posto, perché avevano bisogno di sopravvivere, dove le relazioni sociali erano sicuramente secondarie rispetto alle relazioni che ognuno di loro stabiliva con le cose, cioè con gli oggetti, dove non esisteva la politica, i rapporti politici erano sconosciuti. Bene, questa cultura, chiamiamola così, a un certo punto esplode, almeno a Roma, e il segno più incredibile è stata l'estate romana di Renato Nicolini, che alla metà degli anni 70 trasforma il centro della città in un grande accampamento di culture diverse. Guardate che Nicolini, anche qui, è stato un grande politico, oltre che un grande intellettuale. Lui ha capito, e badate che negli anni 70 Roma si ammazzava una persona al giorno, eppure lui ha portato quella cultura e ha, come dire, non dico fatto finire questa strage, ma comunque l'ha mediata. E allora questa cultura strana, diversa, molto diversa dagli antichi abitanti del centro storico della città, ha preso il sopravvento. Io mi ricordo che si cominciava a parlare un linguaggio diverso, si cominciava a vestire in maniera diversa, si cominciava a portare i capelli in maniera diversa, le relazioni sociali erano diverse, la cultura nobile del centro storico si mischiava con questo tipo di cultura che ovviamente di nobile non aveva nulla. Erano più che altro comportamenti, gesti, no? Quelli che prendevano il sopravvento. ed era una cultura del consumo, una cultura, dice, ma non c'erano i soldi per consumare, ma il desiderio di farlo ce l'avevano. Dato che non erano mediati da alcuna cultura, non erano mediati da alcuna politica, l'unico obiettivo era questo. Come diceva Pasolini, fame, sesso e denaro. Erano questi i tre, fame, sesso e denaro, erano i tre motivi che spingevano, no, questo tipo di individui verso il centro della città. Ecco, lì nasce tutto. Lì c'è il passaggio. Roma prima non era una metropoli. Roma è diventata, ha cominciato almeno a divenire metropoli nel momento in cui una cultura diversa ha preso il sopravvento. E lo spazio, come dicevo prima, il territorio, è diventato centrale nella vita di donne e uomini. Lo spazio oggi è un fatto centrale, la metropoli è la condizione spaziale del nostro vivere, non esiste un altro tipo di spazio. Dice, ma esiste la campagna, e perché la campagna non è città, che è? C'è una campagna incontaminata, forse c'è una natura incontaminata, non c'è più nulla di incontaminato, tutto diventa metropoli, tutto diventa città, no? Magari cercando di farla diventare nel migliore dei modi possibili, ma di fatto le culture si unificano. Non esiste più la cultura della provincia e la cultura del centro città. Le culture giovanili hanno unificato tutto. Quando negli anni 70 esplodono i movimenti sociali, beh, questi movimenti sociali inventano una nuova cultura. Intanto la cultura del presente, vi ricordate i punk, no? Niente al futuro. Inventano, quindi niente al futuro, quindi tutto si proietta sul e inventano anch'essi questo tipo di libertà che a noi, alle generazioni precedenti, non conoscevano, perché si muovevano dentro i limiti della libertà dei diritti e non della libertà, come la posso chiamare, senza regole. Chiamiamola così, tanto per capirci. Ora, l'altra cosa che volevo dire è su questo rapporto, che lui l'ha spiegata molto bene, questo rapporto fra mercato e consumo. Siamo abituati a pensare il consumo come un sottosistema del mercato. Nel senso che se non ci fosse il mercato non ci sarebbe il consumo, e questo è vero. È evidente che se per consumare ci deve essere un mercato che produce. Però il mercato però che cosa ha fatto? E questa è la grande contraddizione. Il mercato vuole società, vuole regole, prova ad andare a spendere senza soldi dentro un negozio o dentro un supermercato se ci riesci, vuole quindi regole, vuole norme, vuole leggi, vuole la pace. Il mercato per espandersi vuole tutto questo, quindi è un regolamento della vita molto solido, molto ben strutturato, e però il mercato per sopravvivere e per espandersi ha bisogno del consumo, perché se non ci fosse il consumo, ai livelli in cui siamo giunti, forse sarebbe l'unico sistema per passare a un sistema diverso, ma così non è. A un certo punto questo espandersi del mercato, che ha come conseguenza l'espandersi del consumo, sono entrati in collisione, secondo me, perché il consumo, a differenza del mercato, non vuole regole, non vuole norme, non vuole leggi, segue la legge del desiderio. E allora, se io adesso lo sto dicendo in maniera molto rapida, e allora però, se così è, siamo sicuri di poter far rientrare il consumo nell'ordine economico? Cioè, è possibile che noi possiamo capire il consumo solo attraverso l'economia? Dato che viviamo ormai, basta aprire i giornali, aprire la radio e vedere la televisione, ci riempiono la testa di spread, di sistemi economici, cioè, tutto viene spiegato attraverso l'economia. Parlo una volta, tutto veniva spiegato attraverso la politica. ma ormai il mercato ha preso il sopravvento e il mercato decide come si deve far politica. Bene, però si ritrova questo fatto strano che è il consumo, che non rispetta le regole, che vuole prendere la merce anche senza pagarla, che non è disposto a entrare da una parte e uscire dall'altra come di solito indicano i supermercati, che ovviamente crea individui incontrollabili, tant'è vero che, come dicevo prima, il governo di una grande città è sempre molto complicato dal punto di vista della sicurezza, intendo dire. E allora non converrebbe riflettere su questo fenomeno oggi del consumo anche dal punto di vista politico? Cioè questo individuo consumatore, che ripeto non consuma solo merci ma consuma tutto e distrugge tutto, non dovrebbe rientrare nell'ambito di una riflessione politica? E questa riflessione politica non è che qualche volta pensa che 100 anni di sconfitte alle spalle forse converrebbe battere altre vie, che loro tutti i giorni ci riempiono della dignità del lavoro e del lavoro come fatto centrale che non ha più nessuna legittimità, badate bene, perché è vero che io attraverso il lavoro guadagno, ma non è più il lavoro di 50 anni fa, che non solo ti faceva guadagnare, ma ti dava legittimità sociale, no? Il lavoro, la dignità del lavoro. Io mi ricordo mio padre, no? Chi non lavorava era visto con disapprovazione, socialmente disapprovato, ma adesso forse che ti dicono che lavoro fai? Non c'ha più questa importanza, non è più centrale, non ti dà più una legittimità sociale, anche perché il lavoro, sapete meglio di me, che esiste in forme totalmente diverse da una volta, precario, eccetera, eccetera. E sapete bene che tutte le lotte della sinistra sul lavoro, tranne qualche piccola parentesi, vedi autunno caldo, cose, è stato sempre perdente. Il lavoro è stato il mezzo per cui la sinistra è stata continuamente sconfitta. Lì non si passa. Allora, come ipotesi di ricerca politica, non converrebbe spostare lo sguardo verso altri territori, dato che l'individuo metropolitano non è facile acchiapparlo, diciamo, ma comunque esiste, non rispetta alcuna regola e non è disposto a farsi regolare dal mercato, beh, insomma, qualche riflessione io ce la farei su questo, senza continuamente a vedere nel consumatore quali sono le cose più normali che si dice. È uno che non c'ha alcuna volontà, è uno che viene eterodiretto, ma non è vero. Voi vi sentite eterodiretti nel momento in cui andate a comprare? Non è vero. Siete voi che attraverso i vostri desideri e scelte condizionate la produzione del mercato. Il mercato ha uffici studi spaventosi dove spendono miliardi per capire quali sono i desideri dei consumatori. È in base a questo che loro poi producono e merci e tutto il resto. Non è, questa favola del consumatore etero diretto è una favola. Non è vero. Beh, certo che se poi mi trovo davanti un dentifricio che si chiama Clorodont e uno che non conosco, è vero, mi vado a comprare Clorodont, ma non è questo il motivo per cui sono etero diretto. No, perché il consumo è un fenomeno di notevole portata. Chiudo, ditemi quando devo chiudere.
Poi no.
Un'altra cosa che anche lui metteva bene in evidenza: che tipo di conflitti oggi attraversa questi nuovi territori? Ecco, io prima l'accennavo un pochino, ma qui va fatta una riflessione più grossa. È il tipo di conflittualità che noi abbiamo conosciuto nei decenni passati? Non è così. I movimenti sono finiti. L'ultimo movimento che ha attraversato questo paese è stato quello della Pantera, molto probabilmente. Ah sì, che mi devo avvicinare. Dico, l'ultimo movimento forse che noi ricordiamo è stato la Pantera, quello del 90. Già i movimenti della fine degli anni 70, il 77 ad esempio, io tutto dico tranne che è stato un movimento, è stata qualche altra cosa molto più grossa di un movimento. A che cosa noi ci troviamo, che cosa noi ci troviamo davanti oggi, nel momento in cui esplode un territorio metropolitano? Ci troviamo davanti a rivolte, questo è, no? A Parigi con le rivolte delle banlieue parigine, in America con la rivolta di Los Angeles nel 92, sì, e comunque tutte le città e le grandi città dell'Occidente sono state attraversate negli ultimi 20-30 anni da episodi di rivolta. Questo che cosa dice? Dice che non c'è alle spalle nessuna organizzazione. Primo, la rivolta esplode all'improvviso su motivi i più diversi, non ha leader che la organizzano e la conducono, no, e finisce nel momento in cui decide di finire, cioè senza nessuna proiezione nel futuro. Vive nel presente, agisce nel presente, finisce nel presente. Ora, a me hanno insegnato, la vecchia scuola della sinistra mi ha insegnato che per capire una società devi partire dai conflitti. Che tipo di conflitto, no, esplode in quel tipo di società? Lo vado ad analizzare e in base a questa analisi io deduco che tipo di società mi trovo davanti. Certo, quando studiavamo i conflitti della fine degli anni 60, l'uno che altro, beh, io lo sapevo quando li studiavo di fronte a quale tipo di società mi trovavo. Una società industriale con una classe operaia all'attacco, con un'organizzazione politica del movimento operaio egemone, no? Con un'alleanza con gli studenti che era, come dire, primaria in quegli anni. Il conflitto mi faceva leggere questo, ma oggi mi fa leggere questo. Che lettura io posso trarre dalle rivolte metropolitane? E badate che non è che ci sono esempi diversi di conflittualità nel mondo oggi. Mi trovo davanti a una crisi forte della politica. La politica, i soggetti politici, i partiti politici non sono più in grado di leggere la società. Non sono più in grado. La frattura fra cultura e politica è spaventosa oggi, perché poi questi conflitti metropolitani non nascono su motivi economici. Guardate bene che nelle rivendicazioni, a parte il fatto che non rivendicano mai niente, ma in quelle poche rivendicazioni che ci stanno non c'è mai il lavoro, mai. Quindi sono conflitti di ordine culturale, lui lo ricordava prima, che scoppiano per differenze culturali e che quindi denotano una trasformazione fortemente antropologica dei soggetti che le vanno a fare. I Baliusard Paligini nella rivolta delle Baliere non chiedevano lavoro. Chiedevano che cosa? Di non avere rotte le scatole dalla polizia che continuamente li controllava. Questo era l'ordine del giorno. Volevano attraversare la città, voi sapete che invece avevano fatto una serie di controlli asfissianti fra i confini delle banlieue e il centro di Parigi. È lì che esplode la rivolta, no? Poi è vero che è stata innescata dalla morte di due giovani, però quello è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma era il controllo asfissiante che questi si ritrovavano ai confini, non potevano andare al centro città. L'avete visto il film L'odio di Kassovitz? Beh, quello è fatto negli anni 90, è un film molto molto bello da questo punto di vista, fa insomma, fa conoscere più di l'odio, l'odio di Kassovitz è del 94-95 credo. O forse pure all'inizio del 90. Quindi queste rivolte quindi denotano tutto ciò. Noi ci troviamo di fronte nel momento in cui esplode, guardate Parigi, quello che ha fatto con i camici gialli, come si chiama, perché è esplosa lì, poi è finita, no? È durata 2 giorni, 3 giorni, una settimana forse, poi è finita. Pure ancora oggi, ancora oggi. Ma su che cosa è esplosa? Sull'aumento della benzina.
0,6 centesimi.
Questo è il motivo dell'esplosione. Non è che volevano conquistare lo Stato, volevano che la benzina non fosse aumentata, però con tutti i casini che questo ha comportato per il governo del territorio francese. Quindi, primo punto da tenere conto, questo è il tipo di conflitto che oggi ci troviamo davanti. La seconda cosa che volevo dirvi e che mi sono dimenticato, no, me la sono dimenticata, questa era. Volevo chiudere, poi magari se ci sono le domande, se sì. è più ecco, quindi chiudo dicendo che non è vero che ci troviamo di fronte a un pensiero unico. Ecco, se noi ragioniamo da questo, certo che se noi pretendiamo, lo metto tra virgolette, di cambiare sistema, certo che tutto questo discorso cade. Ma questi qui, a questi che si muovono nelle città, a questi che fanno le rivolte, del sistema non gli importa nulla. Che ci sia il sistema capitalistico o, per utopia dannata, un sistema socialista, poco gliene importa. Nel momento in cui i tuoi obiettivi sono altri, che non riguardano il sistema e non riguardano la politica, allora che importa se governa il capitale o governa il socialismo? Non è questo il problema, perché per loro i sistemi sono tutti uguali, non cambia nulla nel momento in cui tu porti avanti obiettivi diversi. Allora, che questo sia giusto, sia ingiusto, sia sbagliato, a un sociologo non deve dare giudizi morali, deve dire, fino a che gli è possibile, di raccontare una situazione nel migliore dei modi possibili e la più vicina alla realtà. Ecco, quindi, insomma, tutto questo, io questo libretto l'ho fatto per cercare, io vivo da giovane nell'ambito della sinistra, sono praticamente nato in quell'ambito lì, però mi sono accorto che quella connessione che c'era una volta fra quello che avveniva nella società e quello che pensavano le élite, questo rapporto si è completamente rotto, cioè non c'è più la capacità di leggere quello che sta accadendo, come dicevo prima. Non so perché, molto probabilmente perché quello che dicevo prima, non c'è più cultura. Cioè, per carità, non rimpiango i tempi di Togliatti, ma quelli erano uomini. Io ho assistito a una trasmissione qualche tempo fa su Rai Storia, dove veniva intervistato Fanfani. E Fanfani è stato per mezz'ora a descrivere Piero della Francesca davanti al dipinto della Maternità di Piero della Francesca. È stato lì mezz'ora a parlarne, con una chiarezza, no? E con un'esposizione che qualsiasi storico dell'arte sarebbe rimasta a bocca aperta. Questa era Fanfani, era un nemico del popolo, come si diceva una volta, ma lui la cultura ce l'aveva, e ce l'aveva pure Togliatti, e ce l'avevano tutta quella classe dirigente. E quel tipo di cultura era che li metteva in relazione con una lettura della società che avevano davanti, magari qualche volta per fregarla, però lo sapevano quello che la società voleva. Questi non lo sanno, o fanno finta di non saperlo, perché se lo sapessero se ne andrebbero tutti a casa. Ma questa è la situazione. Allora dobbiamo cercare altre vie, secondo, altre vie di riflessione, altre vie di verifica, cercare un altro tipo di soggettività. È evidente che la soggettività in una società come questa è dura a sorgere. No, come fa una società del consumo che vive sul presente, che non importa nulla del futuro e del passato, che ha il cambiamento come sua legge più importante, produrre una soggettività? Certo che dura, è durissima. Molto probabilmente vanno cambiati gli strumenti. Questa nostra splendida patria che è stata creata dai partiti politici, perché è stata creata dai partiti politici, i partiti politici che hanno vinto la resistenza, hanno disegnato questo paese, questo bisogna dargliene atto. Il nostro era un paese derelitto, il 70% di analfabeti, schifato da tutto il mondo, insomma, voglio dire, noi siamo usciti fuori dalla guerra in questa situazione. Beh, quel sistema dei partiti là l'ha disegnato, l'ha sviluppato, ha fatto il miracolo economico, ha fatto passare questo paese da agricolo a industriale, ha creato una università della politica, perché chi voleva studiare politica veniva in Italia, no? Perché noi saremmo incapaci di tutto, ma per fare politica siamo stati sempre molto bravi. Questo sistema politico che per 30 anni ha plasmato, ha disegnato questo paese, a un certo punto non ce l'ha fatta più a tenere dietro alle trasformazioni sociali, alle trasformazioni antropologiche che sono state molto rapide, molto veloci in questo paese, soprattutto dalla metà degli anni 60, 70 in poi. Non ce l'ha fatta più, è crollato. E con esso sono crollati i partiti, sono crollati questa mediazione fra società e Stato che loro la sapevano rappresentare, riuscivano a portare il conflitto sociale dentro il Parlamento, ma con le dovute rappresentanze e mediazioni. Tutto questo è saltato, questa società ha fatto saltare tutto. E allora che facciamo? Grazie.